Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti.
Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi.
Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva.
Letture di Radio 24.
Un cappello pieno di ciliegie è l'ultima fatica letteraria di Oriana Fallaci. L'opera pubblicata postuma dalla Rizzoli è la storia della famiglia della scrittrice che si snoda tra il 1773 e il 1889.
Ora che il futuro s'era fatto corto e mi sfuggiva di mano con l'inesorabilità della sabbia che cola dentro una clessidra, mi capitava spesso di pensare al passato della mia esistenza. Cercare lì le risposte con le quali sarebbe giusto morire. Perché fossi nata? Perché fossi vissuta? E chi o che cosa avesse plasmato il mosaico di persone che da un lontano giorno d'estate costituiva il mio io? Naturalmente sapevo bene che la domanda «perché sono nato» se l'eran già posta miliardi di esseri umani, ed invano, che la sua risposta apparteneva all'enigma chiamato vita, che per fingere di trovarla avrei dovuto ricorrere all'idea di Dio. Espediente mai capito e mai accettato. Però non meno bene sapevo che le altre si nascondevano nella memoria di quel passato, negli eventi e nelle creature che avevano accompagnato il ciclo della formazione, e in un ossessivo viaggio all'indietro lo dissotterravo. Risumavo i suoni e le immagini della mia prima adolescenza, della mia infanzia, del mio ingresso nel mondo. Una prima adolescenza di cui ricordavo tutto: la guerra, la paura, la fame, lo strazio, l'orgoglio di combattere il nemico a fianco degli adulti e le ferite inguaribili che ne erano derivate. Un'infanzia di cui ricordavo molto: i silenzi, gli eccessi di disciplina, le privazioni, le peripezie d'una famiglia indomabile impegnata nella lotta al tiranno, quindi l'assenza d'allegria e la mancanza di spensieratezza. Un ingresso nel mondo del quale mi sembrava di ricordare ogni dettaglio. La luce abbagliante che di colpo si sostituiva al buio, la fatica di respirare nell'aria, la sorpresa di non stare più sola nel mio sacco d'acqua e condividere lo spazio con una folla sconosciuta. Nonché la significativa avventura di venir battezzata ai piedi d'un affresco, dove con uno spasmo di dolore sul volto e una foglia di fico sul ventre, un uomo nudo e una donna nuda lasciavano un bel giardino pieno di mele. La cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre, dipinta da Masaccio per la chiesa del Carmine a Firenze. Riesumavo in ugual modo i suoni e le immagini dei miei genitori, da anni sepolti sotto un'aiola profumata di rose. Li incontravo ovunque, non da vecchi, cioè quando li consideravo più figli che genitori, sicché a sollevare mio padre per posarlo su una poltrona e a sentirlo così lieve, rimpicciolito e indifeso, a guardarne la testolina tenera e calva che si appoggiava fiduciosamente al mio collo, mi pareva di tenere in braccio il mio bambino ottuagenario. Da giovani, quando erano loro a sollevarmi e a tenermi in braccio, forti, belli, spavaldi. E per qualche tempo credetti d'avere in pugno una chiave che apriva qualsiasi porta, ma poi m'accorsi che ne apriva alcune e basta. Né il ricordo della prima adolescenza e dell'infanzia e dell'ingresso nel mondo, né gli incontri coi due giovani forti e belli e spavaldi potevano fornire tutte le risposte di cui avevo bisogno. Superando i confini di quel passato, andai in cerca degli eventi e delle creature che lo avevano preceduto, e fu come scoperchiare una scatola che contiene un'altra scatola che ne contiene un'altra ancora all'infinito. E il viaggio all'indietro perse ogni freno. Un viaggio difficile, in quanto era troppo tardi per interrogare chi non avevo mai interrogato. Non c'era più nessuno. Restava solo una zia 94enne che alla preghiera «Dimmi, zia, dimmi!» mosse appena le pupille annebbiate e mormorò «Sei il postino!» Con la zia ormai inutile, il rimpianto d'una cassapanca cinquecentesca che per quasi due secoli aveva custodito la testimonianza di cinque generazioni. Antichi libri, tra cui un abaco e un abecedario del Settecento, rarissimi fogli tra cui la lettera d'un prozio arruolato da Napoleone e sacrificato in Russia, preziosi cimeli tra cui una federa gloriosamente macchiata da una frase indimenticabile, un paio d'occhiali e una copia del Beccaria con la dedica di Filippo Mazzei. Cose che ero riuscita a vedere prima che finissero in cenere, una terribile notte del 1944. Con la cassapanca perduta, qualche oggetto salvato per caso, un liuto privo di corde, una pipa d'argilla, una moneta da 4 soldi emessa dallo Stato Pontificio, un vetusto orologio che stava nella mia casa di campagna e che ogni quarto d'ora suonava i rintocchi della campana di Westminster. Infine, 2 voci, la voce di mio padre e la voce di mia madre, che narravano le storie dei rispettivi antenati. Divertita ed ironica quella di lui, sempre pronto a ridere anche sulla tragedia. Appassionata e pietosa quella di lei, sempre pronta a commuoversi anche sulla commedia. Ed entrambe talmente remote nella memoria che la loro consistenza appariva più tenue d'una ragnatela. A evocarle di continuo, però, e a connetterle col rimpianto della cassapanca o col pochi oggetti salvati, la ragnatela si irrobustì, si infittì, si fece un solido tessuto, e le storie crebbero con tanto vigore che a un certo punto mi divenne impossibile stabilire se appartenessero ancora alle 2 voci, oppure se si fossero trasformate in un frutto della mia fantasia. Esplose allora un'altra ricerca, quella delle date, dei luoghi, delle conferme. Affannosa, frenetica, resa tale dal futuro che mi sfuggiva di mano, dalla necessità di far presto, dal timore di lasciare un lavoro incompiuto. E come una formica impazzita dalla fretta di accumular cibo, corsi a rovistare tra gli archivi, i mastri anagrafici, i catasti onciari, i cabrei, gli status animarum, cioè gli stati delle anime. I registri nei quali, col pretesto di individuare i fedeli tenuti al precetto pasquale, il parroco elencava gli abitanti di ogni pieve e di ogni prioria, raggruppandoli in nuclei familiari e annotando ciò che serviva a catalogarli. L'anno o la data completa della nascita e del battesimo, del matrimonio e della morte, il tipo di lavoro e il reddito, il patrimonio o l'indigenza, il grado di educazione o l'analfabetismo. Rozzi censimenti, insomma. Scritti a volte in latino e a volte in italiano, con la penna d'oca e l'inchiostro marrone. E pazienza, se in alcuni pievi e priorie i registri erano stati divorati dai topi o distrutti dall'incuria o mutilati dai barbari che strappan le pagine per venderle agli antiquari. Pazienza se a causa di questo non trovai i personaggi più remoti. Ad esempio quelli che, secondo un foglio della cassapanca perduta, nel 1348 avevano lasciato Firenze per sfuggire alla peste di cui il Boccaccio parla nel Decamerone e rifugiarsi nel Chianti. Quelli delle storie narrate dalle 2 voci c'erano, e li trovai dal primo all'ultimo, i loro nipoti e pronipoti, lo stesso. Nel caso dei nipoti e dei pronipoti, scoprii addirittura particolari che le 2 voci non mi avevano fornito, creature nelle quali potevo identificarmi fino allo spasimo, di cui potevo supporre ogni gesto ed ogni pensiero, ogni pregio ed ogni difetto, ogni sogno ed ogni avventura. Sicché la ricerca si mutò in una saga da scrivere. Una fiaba da ricostruire con la fantasia. Sì, fu a quel punto che la realtà prese a scivolare nell'immaginazione e il vero si unì all'inventabile e poi all'inventato, l'uno complemento dell'altro, in una simbiosi tanto spontanea quanto inscindibile. E tutti quei nonni, nonne, bisnonni, bisnonne, trisnonni, trisnonne, arcavoli, arcavole, insomma tutti quei miei genitori, diventarono miei figli, perché stavolta ero io a partorire loro, a dargli, anzi ridargli la vita, che essi avevano dato a me.
Avete ascoltato la lettura di un brano tratto dal libro Un cappello pieno di ciliegie, di Oriana Fallaci, edizioni Rizzoli, 859 pagine, 25 euro.
Letture di Radio 24.
Il 15 settembre di 2 anni fa moriva a Firenze Oriana Fallaci. Nel suo libro Morirò in piedi, l'amico Riccardo Nencini racconta di una giornata intera trascorsa con la scrittrice toscana, pochi giorni prima della sua scomparsa.
Al mio funerale vorrei salve di cannone. A 14 anni, la guerra era appena finita, il generale Alexander, capo delle forze alleate in Italia, mi conferì un diploma d'onore.
La malattia non ha divorato la memoria. I particolari fluiscono incessanti ora che cita le interviste ai potenti della terra. Il bacio a Deng Xiaoping e il ritratto di Mao in piazza Tiananmen a Pechino. L'ira di Kissinger, gli spostamenti di Gheddafi nel deserto. come Ini e il Chador tolto durante l'intervista, l'amicizia con Pietro Nenni, la stima per l'ascetico aristocratico Enrico Berlinguer. Ricorda tutto con fierezza.
Dopo le guerre non arriva subito la pace, mai. Si sprecano le vendette, le delazioni, le calunnie, i tradimenti. Successe anche a Firenze nel 45. Lo zio Bruno venne una sera a casa nostra, dopo aver assistito in piazza Santa Maria Novella all'esecuzione di un francotiratore. Il giovanotto si era messo una sigaretta in bocca, aveva scavalcato i cadaveri dei camerati e con aria spavalda aveva aspettato di morire. Ho visto scene simili in Vietnam, in Medio Oriente, ovunque la guerra sia passata. Ho visto vili e irriducibili, assieme. Stessa situazione quando cadono i regimi. A Porta Romana c'erano soldati tedeschi che si volevano consegnare agli alleati ed altri che continuavano a saccheggiare le case e le poche botteghe rimaste aperte. Poi calava una quiete sinistra.
Tace d'un tratto, riflette e domanda.
A proposito, sai che fine ha fatto il capo della polizia vietnamita? Loan si chiamava, che in una strada di Saigon sparò alla testa a freddo al Viet Cong preso prigioniero. Quello della foto che ha fatto il giro del mondo ed è stata pubblicata in un mucchio di libri. Pistola puntata alla testa e boom, davanti all'obiettivo. Quella foto ebbe un effetto devastante nell'opinione pubblica. Il generale fuggì nel 75 negli Stati Uniti, arrivò in Virginia e vi aprì un ristorante. Proprio così, un ristorante.
Era il primo febbraio 1968. Il prigioniero venne giustiziato dal generale Nguyen Ngoc Loan di fronte a un cameraman dell'NBC e a un fotografo Eddie Adams. La foto vinse il premio Pulitzer nel 1969. L'immagine si trasformò immediatamente in un'icona pacifista. Un'intervista al generale Loan si trova in Niente e così sia.
Ero già abbastanza grande da ricordare quello che diceva il babbo. Poi una mattina, ero con la mamma in Borgo Pinti, vedemmo un gruppo di uomini, 5 o 6, che si accaniva su una ragazza. «Fascista! Troia fascista!» urlavano mentre la malmenavano in mezzo alla strada. Mia madre si avvicinò e gliela strappò dalle mani. «Ho già pianto mio marito, picchiato a sangue dalla banda Carità!» Inveì come non l'avevo mai vista. «Ora basta!» Non era mai stata fascista, la ragazza intendo, o almeno non più di quanto lo erano stati i fiorentini e gli italiani. Aveva fatto la puttana per campare i suoi 2 figli. Disgraziata prima, disgraziata dopo. E in una città che era stata fascista davvero, e poi a guerra finita, era diventata di colpo e tutta antifascista.
Furono in molti, i più, a schierarsi a giochi fatti quando i carri alleati erano già penetrati nel sud della Toscana, ma non per questo soffrirono di meno. Chi salì in montagna o organizzò la resistenza nelle città subito dopo l'8 settembre del 43, fece una scelta ancora più difficile.
Molto più difficile. A Ponte alle Mosse, Firenze era stata liberata da poco, c'erano ancora i cecchini sui tetti, successe un episodio che la dice lunga sui Volta Gabbana. La moglie di un ex federale che picchiava dei prigionieri tedeschi in catene. Mia mamma si scagliò contro di lei con una veemenza. Bisognava sentire il babbo e i pochi che, come lui, la resistenza l'avevano fatta sul serio.
Avete ascoltato la lettura di un estratto dal libro di Riccardo Nencini, Oriana Fallaci, Morirò in piedi, edizioni Polistampa, 64 pagine, 6 euro. Sono sempre di più gli uomini che per scelta o per necessità si trovano a dover fare i casalinghi. Da 5 anni esiste un'associazione che li rappresenta, anche se nell'immaginario collettivo l'uomo casalingo viene ancora identificato secondo gli stereotipi che ci vengono proposti da cinema e TV.
È tanto noto quanto misterioso come molti maschi, così sensibili alle fermentazioni del malto e del luppolo, risultino del tutto indifferenti alle oscure fermentazioni batteriche di una borsa del calcetto lasciata stagionare nel bagagliaio. Un mistero, se nel concetto di mistero facciamo rientrare non solo i fenomeni che non hanno spiegazioni, ma anche quelli che qualcuno decide non ne debbano avere. Di questi misteri, relegati a fragili superstizioni indimostrabili, il tempo fa giustizia, prima o poi. Ed è quello che sta succedendo qua da noi in Occidente. In Occidente aumentano i single perché è difficile mettere su famiglia e perché poi è molto facile che si divorzi. L'Italia è ultima in Europa per divorzi, ma l'incremento negli ultimi 10 anni è stato del 74%. In Occidente le donne fanno strada nel mondo del lavoro, ma nei ruoli che contano vengono ancora pagate circa il 14% in meno di un uomo. In Occidente un funzionario maschio di alto e medio livello, che perde il lavoro intorno ai 40 anni, può avere poche chance di ritrovarne uno di egual livello e retribuzione. Difficile dire se Fiorenzo Bresciani, ex commerciante e sposato con una donna medico, abbia pensato a tutto questo quando, nel 2003, invitò alcuni amici in un agriturismo sulle colline della Versilia per comunicare loro che intendeva mettere su una vera e propria associazione dedicata agli uomini che si occupavano dei lavori domestici, per scelta o per necessità. Sicuramente non ci pensavano i suoi amici che, a quanto ricorda Bresciani stesso, ebbero una reazione amichevolmente tiepida. «Sei scemo?» Neppure ci pensava la RAI quando lo invitò come presidente della neonata Associazione Uomini Casalinghi a Uno Mattina, pretendendo che lui e altri malcapitati entrassero in trasmissione in grembiule, come i quattro moschettieri della ramazza. Nell'immaginario grossolano della TV, l'uomo casalingo va a sbattere ancora lì, vicino all'uomo incinto o ai piumini colorati di qualche dozzinale commediola del pur grande Tognazzi. E non solo in Italia. Anzi, la corposa curiosità che l'ASUC ha ottenuto da giornali americani, inglesi o spagnoli, ancora si adagia con un malcelato sogghigno sul luogo comune. Guardate, nella patria del macio l'uomo si infila i guanti di gomma e strofina il pavimento. E se li infila volentieri, se a procurare guanti, spugne, strofinacci e spazzolini, sono grandi ditte di prodotti per la casa e di elettrodomestici che, fiutato il target selezionato, si sono offerte di sponsorizzare quelli che con abile giocosità vengono definiti corsi di stirologia o master in epistemologia del bucato. L'ASUC ne organizza decine all'anno, in ogni parte d'Italia. Vi si iscrivono uomini sposati, single, divorziati, ma anche molte coppie vicine al matrimonio. Particolare da non sottovalutare, l'uomo capace di abbandonare calzini fetidi anche in anfratti apparentemente inaccessibili sarà pure incompatibile con la coppia moderna, ma anche l'uomo casalingo può diventare un dominus che tutto decide e organizza, che si riprende dall'interno una consistente fetta di potere mentre la moglie lavora 12 ore al giorno fuori di casa. Situazione egualmente esplosiva. Su questo l'ASUC sembra insistere parecchio. L'uomo casalingo ha da essere una creatura nuova che condivide e collabora con la partner, che ricerca armonia, equilibrio e intercambiabilità dei ruoli. Sfida affascinante e difficile. La dichiarazione di intenti fa talvolta meno notizia del brillante manager con lo scopettone in mano. Fa poco notizia anche chi si rivolge all'ASUC perché, dopo anni di matrimonio, da single separato non sa da che parte si guarda una lavatrice, o chi, per non saper cucinare nemmeno un ovetto al tegamino, si vede ridurre dal giudice le possibilità di vedere un figlio. Storie di quotidianità malferme, di normali urgenze, di precariato affettivo, in cui reinventarsi è la regola per sopravvivere, e per scoprire magari di poter vivere anche meglio, con se stessi e con l'ambiente circostante.
Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giampaolo Simi, Eroi per casa, dal numero 35 settembre 2008 della rivista Giudizio Universale.